Buon pomeriggio, live bianconera, sono le 16 e 36 minuti ed è un martedì 26 maggio 2026, il campionato è finito, fate presto, è una copertina evocativa, caro Günther, che mi ricorda qualcosa. Va bene, guardalo come risplende il Diren, va bene, siamo in diretta, c'è già una sub da ringraziare, YouTube permettendo chiaramente, grazie Debius Google, grazie. Allora, livello 1, 6 mesi, 55 mesi. Juve, è tempo di scoprire la nuova Virmone Room. Io sto aspettando Virmone perché un tema potrebbe essere questo, fare un giro nella casa del dottor Virmone. Allora. Andiamo a salutare i ragazzi in chat. Partire da Samuel, ciao a Crowdem, ciao Bang, ciao Slevin, ciao Marco con la C, e non con la K. Ciao HTD, ciao Sim. Allora, Vi devo dire questa cosa per gli amici di YouTube che guarderanno in differita. Su Twitch ho messo come titolo Elkan scende in campo, perché chiaramente ne parleremo. Però immaginarmi adesso John Elkan al posto di Vlahovic nel reparto offensivo bianconero, ma sai che. Tra l'altro aggiungo una cosa, dato che leggo in chat Laudante, che ieri Antonio giustamente ha preso il grafico che vi abbiamo mostrato relativo agli expected goals e ai risultati, alla media punti fatta con David titolare e con Vlahovic titolare. E chiaramente, dato che la gente non sa leggere veramente, come al solito, quando non si hanno argomenti, si passa all'insulto. Non che io sia esente agli insulti, io sono uno che insulta, però se leggo qualcosa che non mi piace, cercando di motivare l'insulto, sapete che io sono scuola Funari, a uno che è stronzo non gli puoi di stupidino, gli devi di stronzo. Però i dati e i numeri non mentono mai. Se volete la rimetto a schermo, me l'aveva passata ieri Buzzer, che saluto e ringrazio, nostro grande moderatore, se volete la rimetto, eccola qui. Allora, un attimino. Tra l'altro era anche una grafichina molto semplice, neanche con numeri molto difficili da spiegare, che alla fine, secondo me, una tesi di fondo ce l'ha. Ve la faccio vedere, ve la faccio rivedere, che era questa. Eccola qui. Con David titolare, questi sono i numeri di Juventus, 24 partite, 12 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte, media punti 1,83, punti totali 44, media expected goals 2,21 con XG totali 48,56. Con Vlahovic la media si abbassa, 1,72, lo ripetiamo, David c'ha il doppio delle partite, rispetto a Vlahovic da titolare, ok? Quindi è ovvio che il dato sia in più, come dire, evocativo quello di David rispetto a quello di Vlahovic. Ma la tesi di fondo qual è, ragazzi? Io penso di spiegarmi, no? O noi pensiamo di spiegarci in italiano, si spera corretto. Se poi non siamo corretti in italiano, correggeteci, ok? La tesi di fondo, ma io credo che oltre al dato basterebbe un cosiddetto eye test, ovvero l'occhio che guarda le partite, è che la Juventus con David in campo è un tipo di squadra, io credo, molto più associativa, molto più squadra. La Juventus in campo con David ha delle lacune, ovvero la conclusione, tira meno in porta, ok? Però, dal punto di vista della manovra, tutti quanti quest'anno con incredibili limiti, perché non voglio che passi il messaggio, capite? Cioè, si passa da un estremo all'altro, dato che viviamo in una società, come dire, polarizzata, o sei da una parte o sei dall'altra parte, non si può nemmeno parlare o discutere. Mi dispiace di questo. Io non sto dicendo che Vlahovic è meno forte di David o che David sia più forte di quell'altro o Penda sia più forte. Io guardo la squadra nel suo complesso. Io non sono né un tifoso di David, né un tifoso di Openda, né un tifoso di Vlahovic. Sono un tifoso della Juventus e guardo il comparto squadra. Cosa funziona meglio per la Juventus? Funziona meglio per la Juventus, per questa Juventus piena di limiti, assolutamente imperfetta, che è arrivata sesta in campionato, e sta cosa va ripetuta per tutta l'estate, purtroppo. Le nostre caratteristiche, come dite anche voi in chat, con i due esterni molto egoisti, che tendono ad accentrarsi e provare la conclusione, con un centrocampista tipo McKennie che tende a buttarsi in mezzo e fare lui i goals, servirebbe meno un attaccante con le caratteristiche di Vlahovic che tende ad accentrare il proprio raggio d'azione. E infatti, se voi mi dite, Fabio, però Vlahovic in queste settimane ha segnato, ha fatto dei gol, e io vi dico, avete ragione. Perché? Perché la squadra con Vlahovic in campo, questa Juventus con Vlahovic in campo, è una squadra che tende a far segnare Vlahovic, ma il resto però del gioco ne risente. Quindi il nostro obiettivo è dover far segnare Vlahovic, se dovesse mai restare, ora la vedo anche difficile, o essere equilibrati nelle due fasi del gioco, ma soprattutto con una fase offensiva fatta bene, perché come mi dice HTD, da quando ha segnato, certo che ha fatto dei gol, ma ha segnato solo lui, e tutti gli altri ne hanno risentito. Se poi il nostro obiettivo deve essere far vincere la classifica dei marcatori il prossimo anno a Vlahovic, ragazzi, a me va bene, lavoriamo tutti per Dujan, va benissimo. Ma io credo che l'obiettivo sia una Juventus competitiva, e qui però vi vengo incontro, perché non voglio fare il talebano da un'altra parte, voglio essere oggettivo, obiettivo. La Juventus il prossimo anno, se mantiene David come titolare, non vincerà lo scudetto. Non vincerà. La Juventus ha bisogno di un attaccante migliore di David. Non ha bisogno, per me, di un attaccante che sia David. Perché se no non ci capiamo. Cioè, perché pensate che la mia sia una battaglia per David? Non è una battaglia per David. La mia è una battaglia per la Juventus. Quindi se la Juventus fa un upgrade, capito, di David, prendendo un giocatore migliore che sia l'esatto fit per questa squadra con questo tipo di esterni, ragazzi, non so come dirvelo, firmo con il sangue, la Juventus meriterebbe, credo, un attaccante che sappia fare tutto. Certo, è molto difficile, va detto, trovarlo, anche visto la disponibilità economica che avremo attraverso l'Europa League, capito? Noi avremo bisogno di un attaccante che sia bravo nella fase di rifinitura, oppure migliorare il centrocampo, perché negli ultimi 25 metri, ragazzi, io lo ripeto sempre, noi siamo stati tragici, ma non quest'anno, siamo stati tragici negli ultimi 2-3 anni. L'anno scorso, ragazzi, era una squadra che negli ultimi 25 metri si bloccava, creavamo tantissimo, ma poi niente, mancava il passaggio giusto, l'imbucata giusto. Ad inizio stagione mancava la profondità. Però se mi si fa l'analisi che manca il centravanti grosso e alto a fare solo le sportellate, ragazzi, e non mi trovate d'accordo, ma per un motivo semplicissimo, che poi la palla all'attaccante grosso bisogna darla con i tempi giusti. E noi, e questa non è una critica a Vlahovic o a Dav, questa è una critica soprattutto ai nostri esterni, secondo me il loro livello di calciatori, per le loro caratteristiche e le loro qualità, deve migliorare. E vi dico questo, se su Yıldız ho la speranza che possa migliorare nella sua intelligenza calcistica, io per l'altro, ragazzi, devo dirvi la verità, un pochino di dubbi ne ho. Credo che abbia la faccia di cazzo giusta anche nel prendersi responsabilità importanti, però l'intelligenza calcistica, ragazzi, non è una cosa che si migliora dall'oggi a domani, eh. Da quel punto di vista lì, secondo me, è difficile. La vedo difficile. Io credo che lì vada fatto un upgrade, per esempio. Credo che lì vada fatto un upgrade. Sono tante le zone di campo in cui andrebbe fatto l'upgrade. Io credo sulla tre quarti, infatti, cercavano Bernardo Silva. Secondo me sarebbe stato perfetto Bernardo Silva per questa squadra. Chiaramente l'attaccante, ma lì bisogna vedere i piani di tutte le parti coinvolte. E l'esterno a destra. E l'esterno a destra. Io aggiungo un'altra cosa, ovvero che vorrei un centrale difensivo bravo con i piedi, però chiaramente adesso giustamente le persone mi diranno, una fetta de culo non la vuoi pure, e avete ragione. Quindi bisognerebbe fare tanti interventi da questo punto di vista. Secondo me la Juventus dovrebbe fare delle scelte che possono essere anche magari discutibili appena noi le vedremo, anche sacrificando pezzi grossi. E fare però rifare l'ossatura della squadra a livello tecnico-tattico. Il centrale lo preferirei destro perché di mancini ne abbiamo tanti a questo punto. C'è Kelly che è mancino, lo preferirei destro. Ma la cosa importante è che deve essere, oltre che un buon marcatore, uno che ti faccia ripartire l'azione con tempi rapidi e con grande pulizia tecnica. Noi facciamo uscire molto lentamente il pallone, Frasher, purtroppo. Facciamo uscire molto lentamente il pallone. E l'hai detto tu. L'hai detto tu. Però, ragazzi, capite? È un discorso difficile perché io immagino che molti tifosi dicono: ma scusate, ma Bremer è uno dei punti fermi di questa squadra e te ne vuoi liberare. Ma per me il discorso è addition by subtraction, sempre. Per me dobbiamo migliorare in tutto, ragazzi. Dobbiamo migliorare in tutto. Dobbiamo migliorare in tutto, ragazzi. E altrimenti non mi aspetto una grande stagione il prossimo anno. Quindi noi dobbiamo toglierci un pochino il peso del voler far rimanere dei bravi giocatori, perché sono bravi in quello che fanno. Che però da noi non hanno dimostrato quello che dovevano dimostrare, non ci hanno portato i risultati e le prestazioni, ma soprattutto dobbiamo guardare le caratteristiche. Se vogliamo una squadra spallettiana, perché Spalletti, io credo che in cuor suo, ora ne abbiamo dette tante su Spalletti, e continueremo magari anche a dirle, ma io non credo che il regista perfetto per Luciano Spalletti sia Locatelli, non lo pensa nemmeno lui. Cioè, Spalletti ha avuto Brozovic, Lobotka, ha avuto Pizarro alla Roma. Ma che pensa secondo voi che Locatelli sia il giocatore giusto per far ripartire la sua Juventus? Secondo me no. Per me no. Però li devi prendere il giocatore che abbia le caratteristiche giuste. E quindi, se c'è da fare un'operazione in uscita importante che ci fa storcere il naso, ad esempio, Thuram e Bremer fuori, Vlahovic non rinnovato. Con Seisao se arrivano 40 milioni, impacchettarlo. Lo so, ripeto che sono cose brutte da dire, lo so, e a qualcuno è affezionato. Certo, io non capisco perché la gente sia affezionata a questi giocatori, ma immagino che qualcuno affezionato ci sia, al potenziale o all'idea che ci siamo fatti su questi calciatori. Però da qualche parte, ragazzi, bisogna operare. E vuol dire che bisogna fare scelte scomode, importanti, toste, toste. Se quest'estate, come era arrivata la scorsa estate, arriva l'offerta per Locatelli dall'Arabia, ragazzi, Locatelli non ha detto: no, 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 non ci vado, viva la Juve! Ha detto: mi è arrivata l'offerta, che facciamo? E la Juve ha detto: no, guarda, non ce la facciamo a separarci da te perché sei un perno del nostro centrocampo. E attenzione, la capisco anche come scelta perché quelli che c'erano dietro dei Locatelli erano pure peggio dei Locatelli, ragazzi, eh. Capito? Se però oggi dovesse riuscire un'offerta del genere, ripeto, parlo per Locatelli, parlo per Thuram, parlo per Bremer, parlo anche per Kelly, parlo per tutti tranne Yildiz, ma anche lì, se mi offrono 100, ragazzi, se mi offrono 120 milioni, magari non glielo do, però io passo 10 notti insonne, lo posso dire. Passo 10 notti a dirmi: ah, 120 milioni che mi stanno a dare. Non lo cedo, non lo cedo. Ma ci penso mille volte, ragazzi. Ma ci penso mille volte. Vabbè, magari 60-70 no, perché puoi ancora valutarlo e migliorarlo, raga. No, no, raga, non scherzate, dai, non scherzate. Non scherzate, non scherzate. Non abbiamo visto ancora il migliore Yildiz. Secondo me Yildiz in margine ce n'è ancora. Però vanno fatte, ripeto, delle scelte molto forti. Se non ora, quando, direbbe un vecchio slogan politico, no? Noi dobbiamo approfittare di questa Europa League, di questo fallimento purtroppo sportivo-finanziario per rimetterci in sesto. Certo, con i soldi della Champions sarebbe stato tutto più facile, ma forse la Champions avrebbe messo, no, la sabbia sotto il tappeto. Quindi, ragazzi, questa è la situazione. Sarà un'estate molto, molto tosta. Che noi siamo pronti a seguire con voi, però va bene. Detto ciò, siamo a 448. Io ne approfitto per ringraziare tutti gli amici che si sono abbonati e che ci hanno fatto raggiungere l'obiettivo in tempi molto rapidi, al 26 del mese. Lo scorso mese non ce l'abbiamo nemmeno fatta ad arrivare a 442, ci siamo fermati a 400 circa. Aspettate un attimo, che devo mettere. Oh, un attimo. Ok, il bannerino giusto. Vi ringrazio di cuore. Non vi lasceremo soli. Saremo in diretta tutta l'estate, coprendo mondiali, coprendo le trattative di mercato, facendo tutto il possibile per tenervi e tenerci compagnia, parlando di Juventus, ma non solo. Quindi però volevo veramente, a nome di tutta la bianconera, ne approfitto perché sono da solo, ringraziare tutti gli abbonati, tutte le persone che ci hanno sopportato, veramente, di cuore. Perché è stata una stagione estenuante. Non è ancora finita, perché tra l'altro dobbiamo commentare la finale di Champions sabato pomeriggio. Però, nonostante gli alti e bassi, nonostante tutte le vicissitudini, l'esonero, la non Champions, eccetera, alla fine, ragazzi, ve lo dico, io non potrei mai fare a meno di voi dal punto di vista proprio della compagnia che ci fate e mi fate. Quindi, volevo veramente di cuore ringraziarvi. Ecco, ci tenevo a fare questi ringraziamenti, appunto, approfittando di questo momento in solitudine, d'accordo? Quindi, nella maniera più assoluta, grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini. Detto ciò, ci sono domande da parte vostra, io le leggo tutte, siete tanti, 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 quindi cerco di leggere. Madonna, quanti messaggi che stanno arrivando, come faccio a salutarvi tutti ora? No, vabbè, per i saluti, ragazzi, siamo a 22 minuti di live. Salutiamo tutti i ragazzi in chat, ok. Detto ciò, possiamo passare ai temi tramite, ripeto, anche le vostre domande, le vostre questioni. Vi do un'informazione che mi è arrivata in realtà ieri pomeriggio. Nel nostro server di Discord, io l'avevo detto, ieri ho scritto un messaggio, i più attenti secondo me l'avranno notato. Ho scritto: Comolli resta al 100%. L'ho voluta dare come notizia. E non era una cosa che io ho scritto a caso. Perché nella giornata di ieri, chiacchierando con qualche giornalista che segue molto da vicino le questioni juventine, mi è stata data la notizia che poi avete visto, avete letto oggi anche da Momblano Juventibus in queste ore, ovvero che non ci sarà, come sembrava ieri, una conferenza stampa di Comolli in cui, non lo so, spiega gli errori, eccetera, ma Comolli, credo nel pomeriggio di oggi, farà una sorta di incontro con dei giornalisti selezionati. Non so come sarà la dinamica di questo incontro, se sarà una dinamica in teleconferenza, se sarà una dinamica tête-à-tête, non so cosa si diranno. Questa cosa, a livello, come dire, strategico comunicativo, sì, è una cosa, esatto, l'ha fatto il Milan con tutti i media la settimana scorsa con Cardinale. Tra l'altro, poi le cose non sono andate come volevano loro, perché Cardinale disse: ripartiamo da Max, è il punto fermo, e poi appena l'obiettivo non l'ha portato a casa, Max l'ha mandato via. Però qui siamo alla Juventus, si spera in una serietà importante da parte della nostra società. E quindi soprattutto soprattutto è finita la stagione. Quindi non ci sono più altri ragionamenti da fare. La stagione è finita, sappiamo già da il nostro posizionamento, sappiamo quello che saranno i nostri incassi e di che morte siamo morti, ecco. Quindi suppongo che a bocce ferme, se tu, Juventus, fai incontrare il tuo amministratore delegato con i giornalisti, non è che due giorni dopo tu lo cambi. E anche perché, tra poco magari vi leggo anche un articolo, intanto ringrazio due sub, grazie di cuore. Slang fa 12 mesi con noi e PJ Video fa livello 1 18 mesi, totale 52 mesi. Mi fa la domanda giusta, ma tra poco arriviamo. Credo, interpretando tutte le notizie, ciao Gioduzzolo, credo, interpretando tutte le notizie che sto leggendo ora, che alla fine ci sarà una sorta di rimpasto di governo. Ovvero che magari qualcuno farà un passo nella direzione altrui e quell'altro fa un altro passo in avanti verso la direzione opposta. Perché bisogna venirsi incontro. Bisogna venirsi incontro. C'è un'altra sub, grazie Anto. Se volete poi qualcosa. Livello 1, 37 mesi. Ciao direttore, rientro dopo tanto tempo. Complimenti per aver resistito fino alla fine di questa stagione vergognosa, ma complimenti a voi, ragazzi, complimenti a voi. Allora. Sì e no a Newbik. Qua bisognerebbe veramente aprire un sacco di capitoli. Mamma mia. Allora, a bocce ferme, con grande calma, cerchiamo di spiegare un pochino cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Io credo, cerco di interpretare lo Spalletti pensiero, anche alla luce delle parole di Crax, che tra l'altro vedo in backstage ma ancora dovrà entrare, che Spalletti vuole avere delle garanzie dal punto di vista delle scelte di mercato, sì, perché quello che è successo durante la scorsa estate non ci possiamo negare, non è stata una cosa da Juventus, ragazzi. Non è stata una cosa da Juventus. Dov'è però la differenza di opinioni che io ho magari con altri personaggi del web juventino? È che secondo me la situazione della scorsa estate è stata emergenziale. Cioè, per me, il fatto che John Elkann si sia deciso veramente al termine della stagione sportiva 24-25 di fare un reset dirigenziale è stata una mossa anche corretta, perché si era rotto le scatole di Giuntoli, no? E del suo modus operandi, e anche di Motta, perché gli ha fatto anche pagare un po' di soldi in più dell'esonero di Motta. Ragazzi, abbiamo fatto un altro aumento di capitale, ha fatto un aumento di capitale il proprietario. Però quel tipo di reset lì, ragazzi, ma non si fa a giugno. Perché le altre squadre si sono già mosse, ragazzi. E poi non possiamo noi oggi lamentarci che siamo arrivati sesti. Perché negli altri anni abbiamo fatto sempre il ragionamento. Ma sai, tanto, nelle prime quattro, cioè, magari non lottiamo per lo scudetto, ma nelle prime quattro è voi che non troviamo una squadra che si fa male da sola. È tipo la Roma. La Roma, ragazzi, con Ranieri ha fatto il girone di ritorno l'anno scorso da scudetto. Ma pensate se non fosse partita con Juric e con la situazione di De Rossi con la Soluku. Sarebbe arrivata davanti alla Juve. Pensate alla stagione di Pirlo, torniamo ancora indietro nel tempo, no? Noi avevamo Cristiano Ronaldo in squadra, avevamo una squadra forte, ma arriviamo quarti perché Faraoni fa il gol contro il Napoli. E non è che tutte le volte te può andare bene, raga. Non te può andare bene. E questo è stato un atto di arroganza della proprietà. Che io vi ho sempre rammentato, ha trattato la Juventus e i suoi tifosi appassionati malissimo. Mettendo dentro l'utile idiota Tudor, vendendolo come allenatore progettuale pure con rinnovo di contratto perché è juventino. Ma andavano fatte scelte forti anche l'anno scorso, ragazzi, col senno di poi.
ma anche senza senno di poi. Ma che stagione abbiamo fatto noi? Che cosa abbiamo programmato noi per fare questo campionato che è appena finito, questa stagione? Una squadra che era arrivata in Champions. Ma ci rendiamo conto, ragazzi? Noi abbiamo iniziato la stagione con l'amministratore delegato arrivato a giugno, che si è visto l'allenatore che la società voleva prendere prima di coinvolgerlo, che l'ha sfanculati. Parliamo di Conte, che ha dovuto fare 3x3 un contatto con Gasperini, sentendosi dire: oh, ma io c'ho già l'accordo con i Friedkin. Non avendo nessuna struttura dirigenziale, ha dovuto rifare tutta la struttura, senza preparatori. Tudor non aveva lo staff. Tudor non aveva lo staff, ragazzi. Ma ci rendiamo conto? Stiamo parlando della Juventus. Io prendo la parola, le parole di Antonio, no, di Corsa. Ogni tanto lo dice, ha ragione. La Juventus è una cosa seria. La Juve è una cosa seria. E noi siamo stati una squadra incredibilmente poco seria nel programmare la stagione 25-26. Arroganti siamo stati. Siamo stati arroganti. Pensiamo che abbiamo le strisce bianconere e allora tutto ci sia dovuto perché abbiamo vinto gli scudetti in passato. Ma non è così. Una squadra a realtà nuove, tipo il Como, e non ci hanno paura, ragazzi. Ci hanno battuto pure 2 volte su 2. Pure 2 volte su 2. E abbiamo parlato dello staff. Parliamo del mercato. Ed è qui il punto. Scusate se mi sto dilungando. Su cui volevo arrivare. Perché il mercato, lo ripetiamo ancora l'ennesima volta, non è stato fatto con gli algoritmi. Non è stato minimamente toccato la stanza del computer blindata. C'era la necessità di fare qualche plusvalenza. Per me con operazioni vergognose. Quindi il mio giudizio su quelle robe lì è voto 2. Alberto Costa, Joao Mario. Ma che operazione è quella? Ridicola. Anche l'acquisto di Openda. Anche l'acquisto di Openda. Quando tu avevi comunque Colomani che l'avevi praticamente fatto salire sull'aereo. Aver per esempio avallato il rinnovo di Gatti, che era già sul tavolo, però tu potevi prendere la scelta forte di dire no, questo prima era sul tavolo, adesso lo facciamo cadere dal tavolo. Quindi queste sono responsabilità che bisogna dare, è giusto darle, però va capito il contesto. Il contesto era la desolazione. Il contesto è Comolli, immaginatevi Comolli che entra in un edificio e che non trova nessuno dentro. Immaginatevi questa scena. Immaginatevi un uomo che entra e non trova nessuno dentro. Non è una giustificazione, non lo è, perché poteva fare cose forti da subito, doveva incidere da subito, lo ripetiamo ancora. Però, esatto, il meme di John Travolta, bravo, perfetti ragazzi, perfetti. Quindi, per esempio, quando la Juve decide di assumere François Modestot, tornate indietro con le live, tra l'altro, perché è troppo facile parlarne ora. Io mi ricordo il giorno in cui la Juve prende Modestot e l'annuncia, e io vi ho detto, guardate che nel giro giornalistico sportivo Modestot viene visto male. Perché un uomo che solitamente lavora con un certo tipo di proprietà, con un certo tipo di fondi, legato a doppio filo con un certo tipo di personaggi, che a me, personalmente, non piacciono. Pep, sei molto intelligente. Però è una cosa dirlo a luglio 25, è una cosa dirlo a maggio 26. Ed è stato preso perché? Perché... ricordatevi, ripeto, la scena dell'uomo che entra e non trova nessuno nell'edificio. Questo doveva fare delle operazioni per tenere salvo il bilancio. Si è affidato in fretta e furia, sbagliando, agli intermediari. E Modesto è un uomo che sta, diciamo, nel mondo di mezzo, va bene? nel mondo di mezzo, chiamiamolo così. E quindi io capisco anche che Spalletti dice, signori, ma io il mercato non lo voglio che me lo faccia questa persona qua, se dovrà mai prendere delle decisioni. Lo capisco. Quello che non capisco è non darsi una chance a vicenda. Cioè, Spalletti che va incontro ad un superiore a livello gerarchico aziendale, e magari Comolli andare incontro ad un allenatore bravo che si è ritrovato, ricordando sempre, ed è il buon senso che ce lo deve far dire, che entrambi per un motivo e per l'altro hanno purtroppo fallito gli obiettivi e hanno fatto degli errori. Questo è il mio discorso, perché leggo ancora, ripeto, Fabio, non sai cosa vuoi, un giorno vuoi cacciarli tutti, un giorno no, io li vorrei tenere tutti. Se però l'ego personale diventa un bene superiore rispetto al bene comune, a quel punto, se sono il proprietario, io dico, signori, non si può fa sta cosa però. Non si può fa sta cosa. Io credo che Spalletti abbia 67 anni, Comolli non so quanti ne ha, ragazzi, ma è un uomo che sta da 30 anni nel calcio. Io credo che sedersi ad un tavolo e trovare una visione comune, che vuol dire anche, Luciano, che ti serve come caratteristiche? Ci abbiamo sotto mano 35 calciatori, valutiamoli uno per uno insieme. Vuoi giocare? Però ci deve essere questa cosa, questo confronto. Ma ci deve essere in modo serio, guardando non la poltrona da fare occupare, ascoltatemi bene, non il posto di lavoro da far ottenere a qualcuno, ma guardando le caratteristiche che servono a questa squadra sul campo. Noi non parliamo mai di campo. Cioè, la prima cosa che dovremmo noi fare, dovrebbero, non noi, chiaramente, è farci questa domanda. La Juventus del 26-27, che tipo di gioco vuole fare? Vuole essere una squadra che palleggia? Vuole essere una squadra di ripartenze? Vuole essere una squadra molto più verticale? Vuole essere una squadra che fa difesa bassa? E poi viva il parroco? Questa è la prima cosa. A seconda dello stile di gioco che la Juventus vuole implementare sul campo, poi si fa una bella scrematura, sia a livello delle caratteristiche tecniche e anche dalle caratteristiche mentali, che forse sono addirittura più importanti delle caratteristiche tecniche. Perché io credo che sia Spalletti che Comolli, sentendo le conferenze di entrambi, sappiano perfettamente che questa squadra abbia bisogno di gente con le palle e che possa metterle le palle in campo quando la partita ha un peso. Dov'è il problema? Il problema è che uno non si fida di un altro e l'altro non vede magari, come dire, giusto, di buon occhio, il fatto di dover diminuire i propri poteri. Io credo che da persone intelligenti di calcio tutte queste cose possano essere sopperite. La prima cosa, anche qui però, è che ci sia una chiarezza anche da parte di Spalletti e Comolli, ma parte dalla proprietà. La proprietà deve scendere in campo, pare che l'abbia fatto, ma io la mano anche qua. Fabio, te fidi del giornalista? No. Non mi fido. Voglio sperare che sia sceso in campo per dire dovete lavorare per il bene comune. Sarà una visione, ripeto, democristiana, buonista, attacca, va bene. La mia è una speranza da umile tifoso, ragazzi, credetemi. Non c'ho vantaggi né da una parte né dall'altra. Non ne ho. La mia è una speranza da umile tifoso appassionato di Juventus che si è rotta i coglioni di assistere a guerre intestine, azzeramenti della società, ricominciare da zero, e poi tutti gli anni vi devo dire, ragazzi, bisogna tenere portare pazienza. E Fabio, ma abbiamo pareggiato contro il Venezia. Ragazzi, il processo sportivo parte pure con un pareggio a Venezia se hai giocato bene, raga. Mi sono rotto le palle. Mi siete rotti le palle pure voi. Questo è. Allora, leggiamo un articolo e poi pronti con le domande se ne avete, d'accordo? Facciamo un po' di rassegna stampa, cercando di capire un po' quello che è successo. Poi vedremo se nel corso del caffè, nel corso di questo pomeriggio, arriverà, diciamo, qualche notizia in più di questo colloquio che dovrebbe tenere Comolli con i giornalisti. Leggiamo da Gazzetta, ma potevo fare anche il giro su Tutto Sport perché la notizia è rimasta tale. Juve scende in campo Elkan, cosa chiede a Comolli, Chiellini e Spalletta in retroscena. È un articolo di Gazzetta a doppia firma, Guglielmo Buccheri e Filippo Cornacchia. La rivoluzione è sospesa per evitare gli errori del passato. Luciano avrà più centralità. La Didier Czor incontrerà tecnico e DS cercando un punto di equilibrio. Eccoci qua. Intanto perché c'è Calderon, Lapo Elkan e Bargnani qua in Gazzetta? No, non ci interessa questa roba. Una prova d'appello, qualcosa di simile. John Elkan, numero uno, bianconero, è chiamato a decidere, e decidere significa mettere ordine su una realtà sconfinata nel caos. Rivoluzione sullo stile rossonero alla cardinale, ovvero tutti fuori, o un passaggio netto ma non giacobino sopra le teste dei suoi amministratori o tecnici della Continas? Il tempo delle riflessioni non è finito, ma l'indirizzo c'è. Cambiare, o meglio ricambiare marcia al vertice del club, non avrebbe quel senso compiuto che ci si può aspettare, come non l'ho avuto nel recente passato. E qui, ragazzi, che piaccia o meno, io sono d'accordo con questa, come dire, scelta di Elkan, per il motivo semplice che questa cosa l'abbiamo vista l'anno scorso, nel senso, se noi pensiamo che l'autore del disastro sia da cacciare sia l'amministratore delegato, questa scelta andava fatta prima. È troppo tardi oggi. È il 26 maggio, ragazzi, il mercato è già iniziato da 2-3 mesi. Cioè, se la Juve adesso porta a compimento l'operazione Allison, vuol dire che qualcuno è operativo in Juventus, se non si può ricominciare da capo, da zero, ragazzi. Ci torniamo ancora a fare le cose a cazzo di cane come le abbiamo fatte quest'anno. Capito? Per me questa, non lo so se sia una pillola da mandare giù, però è la soluzione che conviene di più a noi. Il compromesso quest'anno, purtroppo, mi verrebbe da dire, è la soluzione che ci conviene di più. Cercare di far andare le cose. Se dovevamo cambiare la società, andava fatta a febbraio sta considerazione. Non si può arrivare all'ultima giornata, ragazzi. È tardi. Io questo rischio di cambiare di nuovo tutto non me lo posso prendere. Non me lo posso permettere, ragazzi. Se poi le cose andranno male a livello di risultati, rapporti personali, rapporti lavorativi, Elkan poi deve mandarli a casa e ripensare la Juventus per il 27-28 già a novembre, a dicembre, a gennaio, non a maggio, giugno di quest'anno, ragazzi. Non a maggio, giugno di quest'anno. Non si può fare sta cosa, raga. È follia. E lo so, tu hai ragione. Pensavo di andare in Champions in ciabatte per mettere la polvere sotto il tappeto. Hai ragione. Ed è un errore su cui noi stiamo cascando tutte le volte. Ma io... Forza Juve. Il punto è un altro. Non è che sono contento. Ti rifaccio l'esempio. Facciamo finta che Elkan li caccia tutti questa giornata. Va bene? Caccia tutti. O caccia la parte dirigenziale. Fa il reset. Nomina un nuovo amministratore delegato. E l'amministratore nuovo ritorna nel palazzo vuoto. Ma che stagione ti aspetti per il prossimo anno? Noi non possiamo permetterci di fare questa cosa oggi. Il Milan, ragazzi, il Milan è messo male. Perché anche lì il discorso era: se arrivo in Champions facendo schifo al cazzo all'ultima giornata, sai che Allegri me lo tengo, mi ha fatto arrivare in Champions, ho portato a casa l'obiettivo economico, gli è scattato il rinnovo automatico annuale e quindi me lo tengo anche se mi fa schifo al cazzo. No ragazzi, è follia pure quella, era una roba a cui avrebbero dovuto pensarci prima. Ma i compromessi, allora dipende come lo fa il compromesso. Se lo fanno due persone intelligenti, per me si può andare avanti. Se noi pensiamo che una società sportiva sia una dittatura anche illuminata, per me funziona fino a un certo punto. Andiamo avanti con l'articolo. Un attimo che rimetto a schermo il tutto. Un attimo. Ok, ci siamo. Dove ero arrivato? Non ricordo più. Eccolo. Elkan ha rivoltato la sua Juventus più volte. L'ultima lo scorso giugno, ma non ha ribaltato i risultati sul campo. Così stavolta la volontà sembra andare verso una conferma dei protagonisti della non qualificazione Champions, con ruoli o compiti più definiti o diversi. L'avviso ai naviganti che arriva dalla proprietà può essere sintetizzato così: ciò che conta è il bene della società. Se non andate d'accordo, è il momento di cercare un punto di equilibrio, altrimenti se si perde ancora la bussola, sulla graticola finite tutti. Ragazzi, io non vedo errori in questa scelta. D'altronde era quello, posso dire, era quello che chiedevo la settimana scorsa. Qui prendo posizione. Era quello che auspicavo la settimana scorsa. A me sembra la scelta più saggia. Siete contrattualizzati, avete le vostre deleghe, lavorate per il bene comune. Siete uomini di calcio, uomini di sport, anche di una certa età, lavorate per il bene comune. Se poi non ce la fanno, tutti sulla graticola. Allenatore, dirigente, ragazzi. Sono d'accordo, ma appunto, servono decisioni forti, ma servono decisioni forti da fare in tempo. Capisci, Crivi? Non è più tempo, cioè siamo in ritardo già. Siamo in ritardo già, tra poco arrivo tutto Gnozzi. Ricordatemelo che io, essendo da solo, me le dimentico le cose. Tradotto, dice Gazzetta, non è un segreto nemmeno ai piani alti, altissimi della Continassa, come due personalità come quelle della Dico Mole e del Tecnico Spalletti non abbiano punti in comune. D'ora in avanti però dovranno averli dal punto di vista professionale. A Comolli è stata chiesta una gestione più collegiale, dove per collegiale si intende il coinvolgimento diretto dell'ex CT azzurro nelle operazioni di mercato o nelle strategie quotidiane. A Spalletti è stato consigliato di andare oltre le questioni caratteriali e allo stesso tempo è stata garantita una centralità più profonda e ben oltre il naturale e semplice aspetto tattico. Un attimo che Gazzetta se n'è andato un po'. Sullo sfondo la figura di Chiellini, destinato con il tempo breve all'investitura di un uomo forte del club bianconero. Ok, ragazzi, sì, però se non entra, che devo fare io? Programmazione. Elkan scende in campo e gioca una partita dove non ci saranno supplementari. O ci si adegua o si finisce fuori scena. Stravolgere di nuovo la governance non è al momento al primo posto dell'agenda dell'ingegnere. Farlo, come detto, esporrebbe la società all'ennesima rivoluzione radicale dall'esito incerto. Meglio procedere per gradi, anche perché dentro ai 7 mesi di lavoro a firma Spalletti molto di buono si è visto. Il solo fatto di aver rigenerato curiosità attorno alle sorti della squadra è un merito che Elkan riconosce al suo allenatore. Si va avanti così, per ora. E si va avanti con una ridefinizione dei compiti che può suonare come un allarme o come un ultimatum. Alla costruzione del bene comune, che bella che usano queste parole, sono 7 giorni che le dico le stesse cose. La nuova versione della squadra per puntare a vincere deve partecipare ogni componente del club, dalla parte amministrativa al campo. Comolli vuole dimostrare ad Elkan che averlo scelto un anno fa in queste ore non è stato uno sbaglio, anzi, Spalletti vuole dare continuità a un rapporto personale con l'ingegnere e farlo mostrando ciò che è capace di fare con i risultati e non solo, con un calcio diverso e a tratti piacevole da vedersi. Ai due non resta che mettere da parte divisioni e valorizzare quello che può unire. Se non sarà così, per il bene comune già citato, la rivoluzione diventerebbe la conseguenza logica di un qualcosa di insanabile. Presto, prestissimo, la riprova dei fatti, perché sono questi i giorni, già in giornata dovrebbe esserci un vertice con Elkan, in cui si mettono a terra programmi per la prossima avventura che comincerà dopo Ferragosto. Per me, io sono soddisfatto. Io sono soddisfatto di questo scenario. Perché tutti hanno da farsi perdonare qualcosa in questa storiaccia. Tutti. Tutti hanno compiuto lo stesso numero di errori e hanno le stesse responsabilità di dover far collimare esigenze personali e professionalità e competenze. Quindi questa è la mia idea. Non è detto, ragazzi. Oppure allontanamento di Comolli a novembre. Ragazzi, però sembra, capite, a me la cosa che mi infastidisce è che sembra che ci siano le fazioni, no? Sembra che ci siano i tifosi di Spalletti e i tifosi di Comolli. A me, dei Spalletti e dei Comolli, non me ne può fregare di meno. A me non me ne può fregare di meno. Io voglio che lavorino tutti per il bene comune, ragazzi. Tutti per il bene comune. No, il mio obiettivo non è che Spalletti faccia una buona figura o che Comolli faccia una buona figura. Il mio obiettivo è che entrambi mettano da parte le loro cagate e lavorino per una Juve competitiva. Questa è la mia idea. Poi, se qualcuno vuole, non so neanche per quale motivo, la testa di qualcuno servita sul piatto d'argento, non mi avrete d'accordo da questo punto di vista. Vi dovevo qualcosa su Tognozzi. Un punto d'incontro tra le parti potrebbe essere Tognozzi, facendo fuori da parte della dirigenza, dalla struttura, l'intermediario che ha curato alcune operazioni lo scorso anno, operazioni, ricordiamo ancora, emergenziali, e sbagliate, e potrebbe essere, non dico un contentino, ma un modo per dire veniamoci incontro, perché dato che noi parlavamo prima di mercato, no? Intanto attenzione, italiano Napoli è fatta. Sapete che vuol dire questo? Vuol dire che qualcuno, possiamo dire che qualcuno ci ha tentato un'altra volta, ha detto, oh ragazzi, va bene, parliamo dopo, dai, altrimenti la gente dice che parlo sempre di lui. Ne parliamo tra poco, dai, c'è una sub, grazie Giunicolini, grazie. Livello 1, 32 mesi, sub numero 453 del mese di maggio. Obiettivo, ragazzi, sarebbe un sogno arrivare a 500 sto mese, grazie di cuore Giunicolini. Ne parliamo tra poco. Su Tognozzi. Potrebbe essere, come dire, non un contentino, ma un tendere la mano. Dato che ne parlavamo prima, ripeto, ci sarà da fare tanto. Secondo me ci saranno da fare tanto mercato. Ora che c'è l'Europa League, non credo, cioè l'idea della Juventus che prende tre calciatori, secondo me non sta più in piedi. Sia dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista tecnico, secondo me bisognerà fare tante cose, tante operazioni dentro fuori, tante. C'è una sub, grazie Terzo per la sub, grazie. 35 mesi con Prime, 4,54 nel mese di maggio, grazie. Quindi, dato che sarà un lavoro molto difficile, secondo me avere Tognozzi, che diciamo è una garanzia fiduciaria per Spalletti, potrebbe essere una cosa buona e giusta. Buona e giusta, d'accordo? Vedremo se questa cosa avverrà. La mossa cardinale che dovevano fare a Torino era l'altra, semmai non quella di convocare alcuni giornalisti in segreto. Quindi, però io, vedi, su questa cosa non sono d'accordo con Antonio, ripeto. Cioè, ovvero far fuori tutti. Per me, facendo fuori tutti, noi il prossimo anno eravamo nella cacca. Se si riferisce a questo. Io non mi trovo d'accordo con questa cosa, ragazzi. Per me sarebbe stato un salto nel buio, e il salto nel buio l'ho visto quest'estate. E siamo arrivati sesti. E il Milan non dà garanzia adesso con la mossa cardinale di fare di fare una grande stagione, ragazzi. È già tardi per fare una struttura credibile. È già tardi. Perché non trovano un punto di incontro? Sono così infantili? Rolls Royce, sì. A noi ci sembra che i protagonisti del mondo del calcio siano così ombre verticale, così superiori. Ma avete visto la conferenza De Laurentiis Conte di domenica? Ve l'abbiamo fatta vedere ieri al caffè. Cioè, ma che differenza trovate tra una chiacchierata nel Discord tra di noi e due un presidente e un allenatore importante? Ma avete trovato troppa differenza? Cioè, pensate, minchia, che illuminati che sono. Eppure quello è il presidente da Filmauro e quell'altro allenatore che ha vinto un sacco di campionati. Cioè, sembrava la discussione contro calcio, con Faina, contro Enerix. Eravamo lì, eh? Eravamo lì. Ma tu, cioè, De Laurentiis che diceva a Conte, ma tu senza infortuni dovevi vincere lo scudetto. E quell'altro diceva, no, perché l'Inter ha vinto... Ma ragazzi... Ma che discussione tecnica è quella? Quindi non pensiate che siano così... È gente de calcio, ragazzi, dai. Ma è gente de calcio. Facendo fuori tutti avremmo ricominciato con l'ennesima stagione del calcio. Io sono d'accordo. Con l'obiettivo quarto posto, sfangato e senza prospettive per il futuro. Io sono d'accordo con Ragani, ragazzi. Purtroppo, posso anche dire purtroppo, ma è così. Il sogno sarebbe cambiarne 10-15, prendi due forti ed esperienza, 2-3 tappabuchi e poi sui giocatori da scoprire. Vedremo quello che succederà. Non sono quasi mai d'accordo col direttore Villani, non me ne voglia, ma ha ragione, qua è già tardi. Ragazzi, è realismo questo, eh? È realismo, purtroppo. Cioè, voi immaginate oggi nominare nuovo amministratore, nuovo direttore, nuovo DS? Ragazzi, ma che cazzo vi aspettate? Che cosa vi aspettate? Dopodomani è giugno. Cioè, le trattative con Allison, ma chi le sta tenendo secondo voi? Chi le sta tenendo? Per dire. Irene, ieri Comolli sta anche scegliendo il nuovo woman football director dopo l'edizione di Braghini, allenatore per la squadra. Non mi sembra quello che ha un piede su... Ma infatti resterà, ragazzi. Resterà. Oh, uccellello, è impossibile trovare una quadra fa. Se poi ti va, poi fatti riassumere ciò che ha detto Camilo da me. Se c'è un video, lo guardiamo insieme, colpo. Se c'è un video, lo reactiamo, se posso farlo, chiaramente. Dammi l'ok. Perché è interessante, ragazzi, capire un po' il tutto. Comolli e Spalletti, che tipi di discorsi fanno? Secondo me, Spalletti, che di suo è molto paranoico, non si fida del modus operandi di Comolli. Comolli dice, sì, ma io sono la D e c'ho un posto in CDA, devono venirsi incontro su una visione, su un terreno comune. Un punto può essere: ti do più potere tramite un'altra persona che è Tognozzi. Capite il ragionamento che sto cercando di fare? Poi se gli risulta anche a Lello e mi dà l'ok, io credo che questa sia la chiave, ragazzi. Io non credo che, per esempio, Comolli e Spalletti stiano litigando per questioni di calcio. Cioè, tu vuoi fare il 4-3-3? No, il 4-3-1-2 è la soluzione? No, io credo che stiano litigando perché ognuna di queste due parti vuole una garanzia. Questa è la mia idea, eh? Vediamo se mi avete linkato il video di Lello. Vediamo, dove sta? Eccolo. Quanto dura? Un attimo, Comolli, Spalletti, cosa c'è dietro il dissapore tra Comolli e Spalletti? Ce lo vediamo, allora, dai, va bene, ne approfittiamo e lo guardiamo. Allora, ringraziamo Lello Colpogobbo che sta in live, in chat da noi, ringraziamo anche Camilo De Michelis che magari presto chiameremo anche noi in diretta su LB, e ci vediamo questo contenuto, ci facciamo fare questo bel resoconto per capire qualcosa in più. Tolgo la chat, ragazzi, altrimenti non si vede Camillo. Prego, vai!
Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati. Ho qui il grande piacere, un grande ritorno, dopo la settimana scorsa, ormai diventa quasi appuntamento fisso poi per quest'estate, per raccontare la prossima stagione, perché già si lavora in ottica stagione 26-27. Camillo De Michelis. Ciao Cami e bentornato.
Ciao Lello, grazie per l'invito qua sul tuo canale. E sì, dai, sarà un'estate bella calda, quindi ci faremo tante cose insieme, dai.
Allora ragazzi, al di là del racconto che potrà fare quest'estate Cami, che sarà sempre puntuale e preciso, trovate ovviamente nel tag della collab il suo canale, quindi iscrivetevi. A me piace Cami, ragazzi, tantissimo anche quando parla di campo, perché rispetto a tanti giornalisti non si ferma alla cronaca ma va nel dettaglio da calciatore anche quale lui, quindi ha anche quel tipo di impostazione al canale, mi raccomando. Ora però dobbiamo parlare, e voglio chiederti, no, delle info su questa situazione, perché io ne parlavo oggi con i ragazzi di mattina nel mio video, ho dato delle responsabilità a John Elkann sulla creazione, no, di questa società che in questo momento ha più correnti al suo interno, una sovrapposizione di cariche che spesso, no, si contrastano sulle decisioni da prendere, non c'è un perimetro definito, no, delle deleghe. E ti voglio chiedere, alla Juve oggi chi è che comanda? Comanda come lì, o sbaglio? Ci siamo fatti tutti quest'idea, no?
Sì, sì, sì. Il problema forse è questo, Lello, non nascondiamoci. Il problema è che John Elkann in questo momento non sta decidendo, che John Elkann probabilmente ha scelto Comolli in un determinato modo e anche attraverso determinate persone, e forse non può o non vuole decidere, no, di prendere una posizione e quindi magari disconoscere la sua scelta, perché oggi guardavo, no, un post, Lello, e non ha azzeccato nulla. Non ha azzeccato nulla.
Blocco un attimo, devo dire una cosa. Questo è un ragionamento che io facevo dal bianco nero quando sono passato la settimana scorsa. E sarà un ragionamento cinico. Ma ragazzi, John Elkann non può permettersi di presentarsi agli azionisti. Ma non ti parlo dei piccoli azionisti. Parlo dei grandi azionisti e dire, sapete che c'è? Ho cambiato l'ennesimo amministratore delegato. Ragazzi, è la figura di merda troppo grossa. Cioè, io ero abbastanza, come dire, convinto che alla fine sarebbe rimasto. Perché non puoi fare un passo indietro. Ma come ti presenti dai tuoi stakeholders, ragazzi? Ma è realistica questa cosa qui, ragazzi. È realistica. Vado avanti.
Nulla, non ne ha fatta una giusta. Cioè, tutte le scelte che ha fatto, anche in maniera diretta, e permettimi di dire, un po' arrogante, poi subito dopo ha pagato la cauzione di questa scelta qua. Esempio, Vlahovic, prima conferenza, dobbiamo trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Vlahovic è il migliore attaccante della Juve.
Vabbè, ragazzi, su ste robe sapete come la penso. Per me sul campo non bisogna essere superficiali. Il miglior attaccante da quale punto di vista? Ragazzi, vai.
A numeri è il miglior attaccante della Juve. I numeri, poi, senza citare il solito Pendagio, Mario, Zegrova, 0 gol, 0 assist. Però qua siamo di fronte a un amministratore delegato che lavora da capo azienda, che comanda tutto e tutti, che vuole avere spazio nel mercato, anzi vuole prevaricare sul mercato e prendere.
Blocco di nuovo. Camillo. Santo Dio. Questo modus operandi da parte di Comolli era un qualcosa che si conosceva già dai tempi delle sue esperienze passate, che non vuol dire che fa bene, ma vuol dire che quello è il suo storico. Se tu lo prendi, sai chi ti metti in casa. È come se io diventassi amico di fatemi un nome, dai ragazzi, di un criminale, e poi mi sorprendo che mi fottono la macchina la notte stessa. Non posso essere sorpreso, ragazzi. Cioè, bisogna conoscere lo storico delle persone, capito? È come se mi metto Allegri in casa e poi gli chiedo di fare 3 gol a partita. Ragazzi, ma non si può fare così. Non si può fare così, purtroppo. Anto, ti devo far aspettare parecchio oggi, perché purtroppo c'è da reactare il video. No, non purtroppo, c'è da reactare il video, punto.
I giocatori vuole poi parlare con l'allenatore per determinate situazioni di campo, allora, e quindi imporre dei giocatori. Ma vuole dall'altro lato anche utilizzare i suoi uomini che ha inserito nel corso dell'anno nella Juventus per avere anche lì un impatto importante su uno staff. Capisci bene che Lello, in questo caso l'allenatore ti dice: ma scusa, ma io a che ti servo? Se vuoi fare tutto tu, io a che
non
ti
sono
servo?
D'accordo.
Ed è la stessa cosa che ultimamente mi è stata anche un po' riferita legata a Giorgio Chiellini, ovvero: ma io che ruolo ho?
Ma quello è esattamente questo, senso. Poi parliamo ovviamente dell'ingerenza, perché secondo me l'ingerenza è un amministratore delegato che pretende di avere becco anche sulle decisioni che deve delegare ad un allenatore, perché l'allenatore sceglie, no, i calciatori sulla base dell'allenamento, della quotidianità, lo sai benissimo. Io mi sono domandato, ma a questo punto un capo azienda che è un factotum all'interno di una società come la Juventus, che è anche complessa perché ha tante diramazioni che vanno anche oltre al campo, per cui un amministratore che si prende carico di tutte le decisioni chiave che passano dal business, dalla commercializzazione del brand, alle scelte operative legate all'economia e quindi poi anche al campo, non può prendere tutte le decisioni giuste, non può prenderle, non può assumersi, secondo me deve delegare, deve avere un potere, deve dare delle deleghe a delle persone di fiducia, per carità, ma questo deve essere. Però la domanda che mi sono fatto è: che ruolo ha in questo momento uno come Modestò, che è il più grande mistero per noi tifosi? Qualcuno ha parlato, no, di tramite, gli occhi di Como lì sulla squadra, uno che sta sempre là. Ma Ottolini e Chiellini che ci stanno a fare là? Che potere di influenza ha Chiellini? E Ottolini che potere ha sul mercato? È quello che va a fare le commissioni, ma non decide di testa propria la direzione sportiva vera e propria. Cioè non entra in quella delega totale.
Questa è la chiave del problema, secondo me, molto più dei rapporti, perché sai, i rapporti, Lello, possono anche non essere idilliaci, però se abbiamo un'idea comune, io posso anche non andare d'accordo con te, però se tu hai la mia stessa idea e alla fine andiamo in quella direzione, è un conto, ma se io voglio fare il tuo lavoro, quello dell'allenatore, quello del preparatore atletico, quello del direttore sportivo, e a questo punto fai tutto tu, però se fai tutto tu io me ne vado.
Certo.
Il discorso è che noi in questo momento siamo a questi livelli e l'abbiamo già vissuto, Lello, perché l'abbiamo vissuto lo scorso anno. Noi siamo nella stessa situazione dello scorso anno, perché come lì ti dice: qua il capo sono io, qua ho tutti i ruoli io, qua faccio tutto.
Camillo, io ti voglio tanto bene, ma Comolli è la di santa miseria, cioè io non so come dirlo, cioè il CEO di un'azienda, e se non se le ha il potere di firma, ha il potere di firma, e se non lo è lui, chi cazzo lo è? Poi che sia, ripeto, io ho fatto una live con Romeo all'inizio della stagione scorsa. Romeo, che dirigente è Comolli? Risposta di Romeo: Comolli è un accentratore. Lo sapeva Romeo a luglio dell'anno scorso, ad agosto dell'anno scorso. Come possiamo oggi dire no, non si può? E questo è l'errore, al massimo è prenderlo. E allora siamo d'accordo, ma se lo prendi, sai chi hai in casa, capite? Questo è il mio discorso. E pensare, ripeto, che l'avevamo preso e stavamo per prendere Conte come allenatore, ma pensate come sarebbe finita la stagione tra Conte con Comolli, capito ragazzi? Questo è il punto mio. Ma dipende, ascoltate le interviste che fa Comolli. Io sono un AD che prende le scelte tramite i numeri, tramite le interviste operatore per operatore, branchia aziendale per branchia, raga, è così. Poi, se tu mi dici non mi piace questo modo di lavorare, io dico va bene, non ti piace, ma è questo qui. Cioè non posso far fare qualcos'altro ad una persona che non è in grado di farlo. Questo è il mio ragionamento, che non è un ragionamento di merito, ragazzi. Vai, andiamo avanti.
Io voglio vincere, capito? Però tu hai sbagliato, cioè noi saremmo sesti.
Certo.
Cioè, in questo caso le sue responsabilità sul sesto posto sono enormi, e ti dirò di più, Lello, qua bisogna fare anche un discorso legato ai tifosi, perché poi il tifoso tra qualche giorno dovrà pagare gli abbonamenti, perché poi il tifoso si fa tutte le trasferte, perché il tifoso
quello lo facciamo sempre
in questo momento, perché c'è una parte dei tifosi, perché sai, c'è chi magari guarderà questo video e dirà ma che rompiscatole Camillo, Lello, perché mi stanno dicendo le cose bruttissime sulla mia Juve, e qualcuno invece che ti dirà no, beh, ci siamo messi bene, ma c'è anche gente che pensa già di vincere l'Europa League. Ma tu in questo momento non hai niente, non hai niente, perché sei nella stessa situazione di 4 anni fa quando c'erano le liti Allegri-Calvo, sei nella situazione Allegri-Giuntoli, sei nella situazione Tudor-Comolli, sei nella situazione Comolli-Spalletti, sei nella stessa barca. E quando ci sono delle frizioni, e ci sono state delle frizioni nel post-gara e anche prima della partita contro Torino, ci sono state le frizioni, poi è dura, perché io ti metto alla prova, tu compri un giocatore, a me non piace, vedi, è colpa tua. Ed è successo questo, Lello.
No, infatti...
È successo questo.
Ti dico... Come dicevi, una società può essere composta anche da delle persone che non sono d'accordo su alcune scelte, ma il fine deve essere comune e la voglia di battagliare insieme, no, per quel comune obiettivo deve esserci. Il punto è che se c'è veramente una diversità così netta, marcata, di visione sul domani, il punto è che se vince una corrente sull'altra, poi quella corrente che ha vinto e ha prevalso, in caso il campo, ecco, gli dirà picche, sai cosa succede? Succede che quella che ha perso gli rinfaccia, hai vinto tu, esatto, ma hai sbagliato nella scelta, quindi...
Per me non deve vincere nessuna corrente, devono tutti lavorare per un bene comune. Se vince una corrente e una corrente sopprime l'altra, per me arriviamo ottavi l'anno prossimo, ma io spero, sarà una speranza buonista, che non sia questo il caso. Andiamo.
Si creerà un casino, e il compromesso, però, Cami, dal punto di vista delle notizie che stanno uscendo, no? È il Can che vuole tenere Comolli, perché capisco anche che Comolli abbia inserito all'interno della Juventus tutta una serie di figure che devi sostituire eventualmente in un lasso di tempo abbastanza breve, perché poi togliere un allenatore significa levare tutto il suo staff anche di conseguenza. E stessa cosa credo che valga anche per un amministratore delegato, che mette comunque delle persone di fiducia, degli incaricati là. Però io ho il timore che il compromesso non sia una soluzione, perché se c'è una diversità, se c'è questa ingerenza, poi conoscendo gente come Spalletti, ma anche come lo stesso Antonio Conte, di cui molti parlano, no, ingenuamente, ma queste condizioni è uno come Antonio Conte, no, anche certo, come non viene mai.
Ma certo.
Uno che ti mette il becco, immaginate, impazzisce uno come Conte, ma impazzisce già Spalletti, che è anche lui una testa calda allo stesso modo di Conte, ma anche Conte impazzirebbe, no? Se uno andasse là a bussare, io metti questo piuttosto che l'altro. Ma qual è la soluzione? Come ne possiamo venire a capo da tutto questo compromesso? Non è una soluzione. Qual è secondo te la soluzione migliore, la cura per uscire da questo dilemma?
Per me la soluzione migliore è evidente. Mandare via Comolli, mandare via Modestò, ricreare una società e creare
se
una società con...
Camillo, se tu ricrei la società, ti ritrovi a maggio 27 che hai commentato una Juve che forse arriva quarta, perché devi ricominciare da zero. E coloro che sono delegati a ricominciare da zero ti dicono, ma io ho trovato tutto così, l'obiettivo al massimo è il quarto. Ragazzi, non conviene, dobbiamo essere realisti. Se noi avessimo fatto questo tipo di scelta prima, allora puoi ricominciare con delle basi. È tardi, Camille, è tardi.
Vicino a Giorgio Chiellini, non neanche a Spalletti, a Giorgio Chiellini, però far fare l'allenatore a Spalletti. Cioè, questa è la mia soluzione e non vedo altro scenario. Io sono molto preoccupato di una convivenza. Io non credo che poi alla fine si possa dire, ah no, vabbè, Comolli non farà più l'area sportiva. Lello, cioè...
No, uno che ha quella mentalità...
Ha tutti i poteri, viene da quella realtà lì. E quella realtà, cioè, e quella mentalità lì la puoi avere al Tolosa. Alla Juve no. Alla Juve no. Infatti, vabbè, nelle squadre più importanti, dove è stato, non è andato bene. Non è andato bene. E far finta di nulla, Lello, torno a parlare di cose, è una mancanza di rispetto alla tua gente.
Perché se ne metto a far figlio di puttana, ti dico che Tognozzi ha lavorato a Rio Ave. Ragazzi, facciamo le persone serie, dai, raga, facciamo le persone serie.
Sei arrivato sesto. Cioè, noi questo sesto posto ce lo dobbiamo stampare sulla fronte, perché sei arrivato sesto. E arrivando in questa posizione qua, hai creato un fallimento, hai creato delle difficoltà per il mercato, e l'emblema di questo sesto posto è Comolli, non è Spalletti. Perché Spalletti ha
Sesto posto sono i giocatori. Camillo, l'emblema del sesto posto sono i giocatori che scendono in campo. Se parte da lì, dal campo, Ildiz, Bremer, Locatelli, McKennie, Di Gregorio, David, Perin, Kelly, tutti, Cambiaso. Quello è l'emblema del sesto di quest'anno, del quarto dell'anno prima, del quarto dell'anno. Ragazzi! Non è Comolli, a Juve arrivava quarta pure l'anno scorso senza Comolli, porca puttana, ci raccontiamo stronzate, sempre quarti arrivavamo, stanno sesti a un punto, che cambia?
alibi, poi ha fatto degli errori, come tutti, però ha mille alibi e onestamente io non vedo altra soluzione. Poi se andrà avanti così, vediamo. No. Hai fatto bene a citare Conte, hai fatto bene, perché poi qualche tifoso ti dice, ah, vabbè, ma c'è Conte libero. Conte non viene con Comolli. Con questo modo Conte non viene mai. E Spalletti non è venuto per Comolli. Spalletti è arrivato perché Chiellini ha scelto nella...
Quindi o è influente su tutto, come mi hai detto tu prima, o non è influente mai. Camillo! Non si può tenere il piede in due scarpe. O decide tutto. E allora perché è arrivato Spalletti che lo vuole anche lì? Cozza sto racconto. Cozza.
Andiamo. Notte di andare forti su Spalletti. E ti dirò di più. Dare peso a Modestò, che è il braccio destro di Comolli, fa capire in che mani rischi di essere. Cioè, noi su non possiamo dare peso a Modestò. Modestò è uno di quelli che in questo momento preferisce David a Vlahovic. Io non sono un grande estimatore di Vlahovic.
Sì, no. Ma è... Vabbè, ma qua... Andiamo!
Ragazzi miei, io David l'ho visto più di una partita. Credo che David possa anche fare bene in un altro campionato diverso da quello italiano e con una squadra diversa da quella della Juventus attuale. Ma ragazzi miei, David appena entrato nel derby ci ha abbassato di 20 metri. Metri. E il Torino ha iniziato ad attaccare. Perciò, onestamente... Io credo che ci siano delle cose inevitabili nello sport, inevitabili, Lello, ovvero i risultati. Tu li porti, sei inattaccabile, non li porti, vai a casa. O quantomeno
un vittore all'anno, quindi.
Però no, capisci che è tutto sbagliato, Lello. Cioè, noi abbiamo tutto. Adesso non voglio prendermela con Ferrero, che non c'entra nulla. Prendersela con Ferrero è veramente prendersela con niente. Però capisci bene che il presidente della Juve oggi che figura è? È una figura che non è ben vista dai tifosi, che non è rispettata dai tifosi, che non ha valore.
È una figura che è una figura semplicemente istituzionale, come era Vittorio Chiusano e Franzo Grande Stevens all'epoca della Juventus della Triode. Qualcuno sapeva il nome del presidente Franzo Grande Stevens nel 2002? Nessuno. Sono le figure istituzionali, ragazzi, dai, vi prego.
E allora anche qui teniamo Ferrero a fare cosa? Se quello che si è detto la scorsa settimana, ovvero che la squadra non ha gradito il discorso di Comolli, Lello, è doppiamente grave. Cioè, la squadra che non riconosce il capo. Cioè, qua siamo tutti in una situazione drammatica. Però bisogna capire se vogliamo far finta di niente e mettere la polvere sotto il tappeto.
Allora, io premetto che non... lo dico perché per chi ci ascolta, perché altrimenti per partigianeria sembra che stiamo dalla parte solo di Spalletti, eccetera. Anche io mal sopporto, no? Una certa usanza di certi allenatori a volte che cercano di prevaricare alcune figure societarie, ma in questo momento, per i fatti che stiamo raccontando, appunto ingerenze nel modo di allenare eccetera, inserire il tizio piuttosto che l'altro, no? In campo titolare, sono cose intollerabili per qualsiasi allenatore, che poi questo sia di grande valore o di poco valore. Certo è, Cami, correggimi se sbaglio, che se questo è l'andazzo di Comolli è difficile che venga preso da grandi squadre, perché lui in questo momento si sta comportando da manager di piccola azienda, cioè non da
sono cazzi suoi.
Una grande azienda sono delle persone, delle figure che hanno compiti ben definiti e non si entra nella sfera decisionale, si decide qual è la strategia ma non si entra nell'operatività di ogni singolo meccanismo come a quanto pare sta facendo Damien Comolli. È impossibile, cazzo, così.
No ma infatti è qualcosa che puoi fare tolosa.
Io su questo non sono assolutamente d'accordo, ragazzi, mi dispiace. Lello, sai che ti voglio bene, ma non sono assolutamente d'accordo. All'Inter c'è una struttura gerarchica in cui a me non piace manco lui per certi versi. Marotta, ragazzi. Marotta, Ausilio e Baccin, quelli. Cioè, mi dispiace, ragazzi. Cioè, il Napoli di De Laurentiis è una struttura familiare addirittura, in cui c'è De Laurentiis e l'avvocato Chiavelli, si chiama se non sbaglio, che sta facendo il contratto all'italiano da pochi minuti, tra l'altro. Gli altri, un centra, Manna fa il soldatino e fa bau bau, ragazzi, non fa di più, non fa di più, ragazzi, quindi questo...
Perché rimane un piccolo club dove ha delle ambizioni piccole, ma un club di respiro internazionale
non è Chiariello.
Soprattutto Lello, devi decidere cosa vuoi fare. Vuoi fare l'amministratore delegato? Vuoi fare il direttore sportivo? Vuoi fare l'allenatore? Vuoi fare l'uomo di campo? Devi decidere, perché in questo momento qua... Poi ti dico, io ripeto, per me, io non sto facendo una cosa dove devi scegliere solo Spalletti e parlare male di Comolli a priori. No, quello non fa parte del mio pensiero. quello che so è che hai preso un allenatore di carisma, hai preso un allenatore con una personalità, e quando è arrivato Spalletti sembrava di avere questo allenatore da una vita, e che alla Juventus fosse completamente a suo agio, e non puoi prendere un allenatore del genere e poi cercare di prevaricarlo o di inserirti costantemente nella tua visione, nelle tue idee, e allora qualcosa non sta funzionando. Però parliamoci chiaro, è lui che non ha funzionato, non è Spalletti che non ha funzionato, cioè in questo momento
tutti arrivati sesti, tutti giocatori, allenatori, dirigenti, tutti
è complice di questa situazione. Io non posso dire nient'altro, perché ripeto, Gianelka mette i soldi e quindi deve essere più arrabbiato di tutti se arrivi sesto. La stessa cosa Cardinale, perché mette i soldi ed era arrabbiatissimo perché li ha mandati tutti a casa,
appunto.
Però,
tutti
a un certo punto non puoi neanche rimanere in mezzo a queste lotte, perché il Milan si è trovato in mezzo a delle lotte e tutti alla guerra di potere,
non è che ha scelto una parte,
la Juventus è in mezzo a delle lotte e stiamo aspettando che qualcuno magari faccia un passo indietro, stiamo aspettando che qualcuno magari faccia un passo sbagliato, non lo so, però così non possiamo andare avanti. Cioè, io anche la riorganizzazione societaria, il dire quello non farà più quell'altro, ma alla fine puoi anche mettere come lì lontano dalla sfera calcistica, ma a Modesto, a Barges, a altre figure che ha inserito e che vanno a parlare con Sinatti, a spiegare le cose a Sinatti, ma hanno poi da Spalletti a dire perché non gioca quello. Ma
tanto con Barges la Juventus l'ha avuto la migliore stagione dal punto di vista della salute, questo è un dato di fatto.
La mentalità, Lello, è opposta, e guardiamo i dati, i numeri, in una visione diversa rispetto agli altri, come faccio ad andare nella stessa direzione se tu vai in una strada A e invece io sto andando in B? Cioè, siamo in due lati opposti. E così non ha senso, però onestamente faccio fatica anche a capire chi potrà essere mai un allenatore gradito come lì in questo modo, perché nel calcio sicuramente non un allenatore di primo livello.
No. Nel calcio moderno mi pare che tanti vogliano avere voce sul mercato, sulle strategie, però infatti Cam, io credo che la Juventus debba ripartire esattamente da questo punto, da una ricostruzione dell'area sport solida e da una società, e poi su tutto il resto, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Questo è.
Sai un po' cosa mi delude, Lello?
Certo.
Che alla fine, guardando il racconto del Milan, ha espresso la sua voce, cioè il suo pensiero. E anche adesso, no, che stanno contestando Ibra, che hanno, no, comunque contestato forte, e invece il tifoso della Juventus è inerme, non sta prendendo una posizione, non sta chiedendo nulla. E io penso che si debba dare una mano, anzi quantomeno si debba esporre il proprio pensiero, no? Perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana, per me è arrivato il momento di mettere dentro Del Piero. Cioè, secondo me non esiste al mondo avere un manager francese e non avere Del Piero.
No, perdonatemi ragazzi, però che vuol dire sta roba? Io non capisco, ragazzi, questa roba io voglio, ragazzi, c'ho il santino di Del Piero qui, ragazzi, il manager francese, ragazzi. Io le voglio tanto bene, però ragazzi miei...
Inspiegabile. Ieri in un certo senso quel timore, perché per come stanno andando le cose, Cami, uno come Del Piero te lo bruci, però se costruisci una realtà credibile avrebbe senso. È una riconoscibilità anche da parte del tifoso, no? Vede una bandiera lì che in una società che funziona dice fighissimo. Il mio timore è se però le cose sono, no, così mezze e mezze, disastro.
Sì, però sai, in questo momento qua il tifoso in chi può rispecchiarsi? Chiellini non sappiamo niente, nel senso, da che parte sta, perché probabilmente anche Chiellini in questo momento non sa che tipo di scelta fare, perché se vai nella direzione sbagliata poi devi andare via, devi andare via. E come lì, come rappresentante a livello di squadra a Modestò, la gente non sa minimamente chi sia Modestò, non ha mai parlato, ha parlato una volta e sono andato nudo, dopo 10 ore, e non si fa mai vedere, non sappiamo nulla. E Ottolini anche qua scomparso, cioè, chi è il volto della società? Come lì rappresenta i tifosi della Juventus? No,
ma non è che ci deve essere il delegato dei tifosi della Juve.
Però Spalletti può fare in questo momento il suo lavoro, certo, di poter portare la Juventus a quella voglia lì di tornare a lottare per vincere, e non è che
evidentemente non è
certo. E ti dirò di più, adesso siamo su chi va là, ogni nome del mercato, Lello, ogni nome sul mercato rischia di far esplodere una bomba, perché se non dovesse arrivare Allison, che succede? E se Nesi è andato al Tottenham, e Bernardo Silva all'Atletico Madrid, e se Allison decide di stare al
Liverpool... Siamo arrivati sesti, che dovremmo fare?
Sarebbe un disastro. Anche perché lui ha alzato tanto le aspettative, no? Faremo un mercato,
Vogliono tutti venire da noi, ha detto a Pinerolo.
Ma io ti dico, dovessimo rimanere così, io non ti escludo da questo punto, visto considerata la situazione che hai descritto, che a quel punto Spalletti anche faccia un passo indietro. Cioè, il rischio c'è. Però. Cioè, non credo che voglia vivere sull'altra stagione con un amministratore delegato che vada a bussargli alla porta e che non lo coinvolge nel mercato. Non si presta a questa roba.
No, però dato, perdona Viello, ma se Elkan permette di perdere l'unica cosa positiva di un'annata drammatica, e io non ho più niente da dire. Cioè, siamo di fronte a uno scenario che va affrontato con, secondo me, con questo tipo di decisione, no? Devi essere duro, devi essere forte, no? In una tua idea, in un pensiero, perché non puoi in questo momento pensare di perdere Spalletti. È che non arriva Conte. Cioè, tu mi dici, perdo Spalletti, arriva Conte, arriva fuori classe, dico, vabbè, ma in questo momento nessuno alla Juventus viene per essere comandato da altri o per avere interferenze nel proprio lavoro. Nessuno, ti viene un ragazzino, ti viene un allenatore di una piccola.
Sì, uno che quasi pagherebbe per venire a allenare la Juve.
Esatto, ma tu in questo momento sei arrivato sesto con questo gruppo di calciatori che si è divorato gran parte degli allenatori, scegli chi, uno magari ha la prima esperienza in una grande. Dai.
Ah, disastro, sarebbe disastro.
Se parte così già l'avete massacrato.
Io dico ai ragazzi che ci hanno ascoltato fin qua, traetene voi le vostre conclusioni ad ora, aspettiamo l'evolversi della situazione, che mi pare comunque ci sia un po' di fermento, quantomeno, una situazione in continua evoluzione, quindi difficile dire che ad oggi sia stata presa una decisione definitiva, ma io intanto ringrazio Cami per questo aggiornamento importante, quindi grazie Cami per essere stato qua.
Seguite. Grazie a te Lello dell'invito, grazie come sempre.
Speriamo bene, non ti ho chiesto di mercato perché secondo me questo è importante, a prescindere dal mercato, per il resto viene da sé, ne parleremo a tempo debito poi di mercato, di scelte di mercato. Grazie mille. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, iscrivetevi al canale di Camillo, un abbraccio. Ciao.
Ciao.
Va bene, iscrivetevi al canale di Camillo anche se non condividete le idee. Io vado in break per 3 minuti, c'è Laudante che l'abbiamo fatto aspettare tantissimo, quindi carico a molla perché c'è tanto da dibattere anche sul video che abbiamo appena visto. A tra poco.